331-8200-213 per i vostri messaggi. Di nuovo ben trovati in questa anteprima di Maracanà, benvenuti con Marco Piccheri. Tra poco apriremo il nostro stadio con i tanti interventi, con la redazione di Tutto Mercato Web, con i nostri ospiti, con Stefano Impallomeni che sta per arrivare qui con me questo lungo pomeriggio che insomma vi faremo compagnia fino alle ore 17. Allora, audio, prima di andare ad un altro collegamento sentiamo un po' la voce dei nostri ascoltatori, vai!
Buongiorno a tutti, volevo fare due considerazioni.
Bene.
La prima è quella rivolta su Retegui. È inutile sentire gli appassionati di calcio criticare Retegui perché va in Arabia e rinuncia a un campionato come la Serie A e alla nazionale forse, però ragazzi, lui attualmente prendeva sì e no 2 milioni di euro, gli arrivano lì e gli offrono 20 milioni all'anno. Vorrei vedere noi o loro, è comprensibile che lui sia andato lì. Io sono professionista alla fine.
No, perché?
4 anni, 80 milioni, sono a posto.
Però insomma, non parliamo che prendeva poco e facciamo apparire il povero Retegui, insomma, perché... Insomma, noi siamo poveri e noi ci bastano le cifre qui in Italia per, no? Quindi povero Retegui, insomma, adesso ha fatto questa scelta, stop. Secondo me ha fatto bene, ripeto, perché ha overperformato l'anno scorso, e quindi quando tu vai a overperformare e arriva qualcuno e ti porta tutti quei soldi, ti porta in un campionato molto più semplice, molto più facile sotto tanti aspetti, e ti riempie il portafoglio, prendi e vai. Tra l'altro ha fatto contenta anche l'Atalanta, che adesso ha un bel budget da poter investire sul mercato e andare a trovare un altro attaccante. Quindi secondo me alla fine escono tutti belli, contenti e gioiosi, e ognuno insomma si fa i suoi conti. Luca ci scrive: sono molto più pessimista di te riguardo il fenomeno arabo nel calcio, purtroppo proprio per il compromesso che hai citato. È stato consentito a City, Paris Saint Germain e altri club di fare quello che volevano, in nome del denaro si è consentito il mondiale in Qatar e tutto quello che succede non è che una normale conseguenza destinata a crescere nelle proporzioni. Hanno ucciso il calcio, ma hanno iniziato a ucciderlo da 30 anni, cambiando tante regole in nome dei gol e del business. Cinicamente mi pare ovvio che dinanzi a contratti faraonici non si possa dire no. Non c'ho nulla da aggiungere, insomma. Allora, vai con un audio.
Ciao Marco, Rosario da Rosolini.
Oh, Rosario.
I veri ingiocabili sono i parigini. In questo periodo è meglio non incontrarli per strada, perché questi danno 4-5 pappine a chiunque.
Sì, sì.
Real Madrid, Atletico Madrid, Inter. Non so cosa ne pensi tu, ma...
Ah, no, è vero, sono d'accordo.
Questi
sono...
per i prossimi 4-5 anni non lasceranno nulla sul tavolo. Ciao, buona giornata.
Ciao, sono d'accordo, sono i veri ingiocabili, con tutto il rispetto. Oggi ho detto questa cosa, qualcuno si è risentito perché sono i veri ingiocabili. Io ho detto questo e lo ribadisco, questo è l'appellativo giusto che dobbiamo dare a questa squadra, sono i veri ingiocabili in questo momento. Una squadra che sta prendendo a pizze tutti quelli che incontra per la sua strada. Adesso vediamo con il Chelsea, perché è una sfida molto interessante, perché Maresca sta lavorando molto bene e quindi è una partita aperta questa finale del Mondiale per club. Quindi però loro sono veramente gli ingiocabili in questo momento, sono i veri ingiocabili di questo calcio, e con un lavoro, ricordiamo, importante. E ricordiamo anche che Luis Enrique e il Paris Saint Germain stavano rischiando di uscire nel primo turno di Champions, e questo ha certificato che il lavoro ci vuole pazienza, ci vuole impegno, applicazione, predisposizione, aiuto di tutta la squadra, mettersi a disposizione, non fare i fighetti, e questa è stata la dimostrazione di un grande lavoro di un allenatore che sa fare questo, perché ha come cultura questo tipo di lavoro, un allenatore che ha una grande empatia con il gruppo e sta raccogliendo dei grandissimi risultati. in questa stagione. La squadra che sta vincendo praticamente tutto, a questo punto poi bisognerà anche dire che vincendo la Champions e vincendo ad esempio anche il Mondiale per Club, io credo che Donnarumma si possa candidare a Pallone d'Oro, no? E quindi dobbiamo considerare anche questo. E comunque questo per ribadire il pensiero del nostro amico. Ancora un altro audio prima del collegamento, vai.
Ciao Marco, buongiorno a tutti, Gianni D'Alghero. Volevo fare una piccola puntualizzazione sulla stagione del PSG. Quello che voglio dire è che praticamente il suo campionato in Francia è finito praticamente a marzo e oltretutto è un livello di campionato che forse pari alla nostra Serie B o poco più, per cui chiaramente è arrivata nella fase finale della stagione dove tutte le altre squadre italiane, inglesi, spagnole sono arrivate cotte per le difficoltà della lotta in campionato. Loro sono arrivati belli freschi e la differenza fisica in termini di velocità e resistenza si vede benissimo. Ciao.
Non sono d'accordo molto su questo messaggio, quindi credo che ci sia stato un grande lavoro a prescindere dalla difficoltà del campionato. Il campionato va vinto, non penso che il campionato francese sia equivale a quello di Serie B nostro. Vincere un campionato implica sempre un grande lavoro, perché sono tante partite e nel campionato ci metti la Champions, ci metti le varie coppe che ci sono nella stagione. Paris Saint-Germain ha fatto un grandissimo lavoro, quindi non penso che sia il fatto che hanno vinto prima il campionato e quindi sono arrivati più freschi. Hanno vinto prima perché sono stati bravissimi e hanno poi proseguito con delle prestazioni di alto livello. La vedo così, insomma. Molte volte mi sembra che noi troviamo soltanto tante scuse per poter così spiegare e raccontare quello che riesce agli altri. Allora vado subito al collegamento con Patrick Iannarelli. Ciao Patrick, ben trovato, buon pomeriggio a te.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Vediamo se riusciamo a fare. L'ho sentito un po' male. Di nuovo. Ciao Patrick, riproviamo un po'. Te l'ho sentito malissimo.
Mi sentite?
Sì, un po'. Adesso meglio, un po' meglio. Allora, Patrick, ripartiamo insomma.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Ripartiamo dall'Atalanta, ripartiamo da questa cessione importante. E adesso, però, bisognerà capire come si muoverà l'Atalanta dopo la cessione di Retegui.
Sì, allora c'è stata questa cessione importante, l'Atalanta non voleva cederlo, chiaramente però ad una cifra del genere difficile, anche magari vedendo le esperienze del passato, Marco, abbiamo visto magari Belotti viene in mente, ipervalutato e poi svalutato, l'Atalanta ha deciso di approfittare, anche se chiaramente di prima è un giocatore che capocannoniere, si è dato tanti gol lo scorso anno. Quindi l'obiettivo adesso è ripartire, capire come investire anche parte di questi soldi. Sappiamo benissimo che l'Atalanta non investirà più di 65 milioni su un attaccante, ma non cambia l'approccio. Allora l'Atalanta crede in Scamacca, che torna dopo un anno di infortuni, però bisognerà capire come tornerà appunto Scamacca. Per quanto riguarda gli obiettivi, al momento, da quello che ci risulta, l'Atalanta si sta prendendo qualche giorno per riflettere. Quindi capire che tipo d'attacco vuole Juric, perché è un discorso, chiaramente, Scamacca titolare, Pašalić, la butto lì, è un discorso, Pašalić o Samardžić con la spalla di Scamacca è diverso. Quindi prima si capirà bene come intervenire e poi si andrà sul profilo. È chiaro che tutti si aspettano un grande nome, perché comunque la Danta doveva fare anche la Champions League. È chiaro che quel terzo posto con scudetto sfiorato durante la scorsa stagione, comunque assaporato quella voglia di scudetto, può fare la differenza anche nella percezione. Però appunto ci sono tanti punti interrogativi in questo inizio, tra cui appunto Ivan Juric. Il modulo sarà 3-4-2-1, 3-4-1-2 da capire. È chiaro che poi ci si aspetta una reazione dopo una stagione, per quello che riguarda Juric, un pochino deludente, un bel po' deludente. Tutto dipenderà appunto da vari fattori e queste valutazioni andranno fatte nei primi giorni di ritiro. Però si partirà a breve, il 15 l'Atalanta tornerà a Zingogna, test fisici e di inizio del campionato.
Quindi diciamo così, non è, sono tanti nomi, ma non c'è una priorità in questo momento fissata lì davanti, Patrick?
No, quello che sappiamo, come dicevamo, quello che abbiamo raccolto, riguarda soltanto il ruolo. Cioè, si vuole prendere un altro esterno sinistro, Diouf è un nome molto spendibile in questo momento, e poi bisognerà capire come gestire, perché è chiaro che se prendi due, hai già Samardžić da lanciare chiaramente, Pavlović, De Ketelaere, Scamacca e Lookman, che al momento rimane, non ci sono offerte in questo momento ufficiali, non sono arrivate proposte, quindi si parla soltanto di voci, di rumor, di interessamenti. Bisogna capire appunto come vorrà giocare lo stesso Juric. Al momento però non ci sono nomi. È chiaro che Luca è un profilo che piace, perché è italiano, perché rispecchia quello che è l'Atalanta, però l'Atalanta non vuole spendere 40 milioni per un giocatore, questo è chiaro.
Allora, sentite, mentre ci sta raccontando questa cosa Patrick su quello che potrebbe essere lo scenario o meno, c'è un clamoroso dato sull'Atalanta che vado a prendere proprio grazie a tutto Mercato Web, perché è un dato interessantissimo, soprattutto per quello che concerne le cessioni. Quarto anno consecutivo con una cessione da almeno 50 milioni di euro. Attenzione, vado dentro un attimo il pezzo che trovate nella home page del sito, adesso chi è davanti alla TV sta vedendo praticamente l'articolo che è a cura di Simone Bernabei. Allora, vi leggo questo passaggio: una striscia di cessioni che è cominciata nel 2022 con Cristian Romero di 52 milioni, poi l'anno successivo sono arrivati 77 milioni per Højlund, l'anno scorso sono arrivati 60 per Kop Miners, quest'anno quasi 70 per Retegui, totale in 4 anni 260 milioni incassati. Hai capito, Iannarelli?
Pronto Marco, mi senti?
Io sì, hai sentito i 200?
Sì, io ho sentito, le conoscevo anche abbastanza.
No, no, lo riepilogate ai nostri ascoltatori prendendo spunto dal sito, perché sono cifre pazzesche, nonostante, diciamo così, la cessione. Adesso è vero che è finita l'era Gasperini, Patrick, però nonostante la cessione di questi pezzi, l'Atalanta è rimasta sempre ad alti livelli. Come dire, si può anche vendere se poi sei bravo a reinvestire, no?
Ma guarda, io mi ricollego un po' a quello che hai risposto all'ascoltatore. Io le vedo come, non scuse, ma tante scuse, perché poi dopo parliamo del campionato francese, nella nostra percezione è come la Serie B, ma quando andiamo a giocare contro queste squadre non è che facciamo delle figure, ecco. E tutti, cioè nessuno è escluso, eh. Sì, sì. Parte appunto l'Atalanta, l'Inter negli ultimi anni, la Roma per quello che ha fatto in Conference League, ma parliamo sempre di Conference League, e ha faticato anche la Roma. L'Atalanta continua a, secondo me, a proporre l'unico modello plausibile, nel senso che se non hai i soldi di avere le idee, poi ci scappi veramente poco. Abbiamo visto anche il Paris Saint-Germain, che quando ha smesso di buttare i soldi e ha iniziato a mettere giù le idee, che cosa ha fatto. Però ecco, bisogna assolutamente, secondo me, ripensare un po' al sistema calcio. Il sistema Atalanta, si può continuare a parlare, Bergamo non è Roma, Bergamo è Milano, però intanto pare che funzioni Bergamo, insomma.
Ad oggi ha funzionato, adesso secondo me dobbiamo vedere, perché inizia una nuova parte, una nuova storia, e bisognerà vedere quanto, diciamo, che impatto avrà questo cambiamento. Intanto staremo a vedere sul mercato. Chiudo così con te, caro Patrick, sul discorso Lookman, perché insomma anche il suo nome era uscito. Adesso, col fatto che si è raffreddata un po' la possibile uscita di Çalhanoğlu, Ederson a questo punto non so, rimane comunque, anche perché che fa? L'Atalanta gli dà via tutti, insomma, non credo, no?
Ma esattamente, l'obiettivo era capire con la cessione di Retegui se ci sarebbero state altre cessioni clamorose o meno. È chiaro che l'Atalanta ascolta tutti, perché se ti arrivano 70 milioni per Ederson, cosa fai? Cioè, è vero che poi devi andare a rimpiazzare, ma difficile per due giocatori, in questo caso due, diciamo, tira 130 milioni di euro, è chiaro che ci pensi su. Bisogna capire appunto se arriveranno offerte o meno. L'Atalanta vuole soldi, cash nel caso, no? Nel caso, e non va sotto determinate valutazioni, perché non ha bisogno di vendere. Tant'è vero che ha tirato anche sui 70 milioni, era arrivato a 60 l'offerta, 65 è arrivato addirittura a 70 per Retegui, solo per dire non ti interessa, vogliamo il massimo. Però la sensazione è che, vista la partita di Retegui, Ederson e Lookman siano un po' bloccate le cessioni, anche perché non arrivano le offerte eventuali di Napoli, Inter, tutte le dirette interessate, Manchester United, non arrivano i 60-65 milioni che l'Atalanta vuole per questi due giocatori.
Va bene Patrick, per il momento noi ti salutiamo, ti ringraziamo naturalmente per questo approfondimento, ci risentiremo più avanti, grazie e buon lavoro a Patrick Iannarelli.
Grazie a voi e buon lavoro.
Grazie, allora vediamo, perché è molto curioso questo articolo che abbiamo preso su tutto il mercato web di questo clamoroso dato sull'Atalanta, che al quarto anno consecutivo appunto fa una cessione da almeno 50 milioni di euro, tutti pezzi importanti, da Romero al Tottenham, da Højlund al Manchester United, così come Kop Miners alla Juventus, e Matteo Retegui adesso va in Arabia. No, l'unica cosa che potrebbe accomunare, non so se siete d'accordo o meno, che tutte queste cessioni poi non hanno garantito prestazioni di alto livello di questi giocatori, o comunque prestazioni altalenanti di questi che abbiamo citato, e che hanno portato in dote in 4 anni all'Atalanta 260 milioni, insomma una cifra enorme che l'Atalanta ha incassato dalla cessione di questi 4 giocatori. E il dato, ripeto, curioso è che sono state sempre cessioni di almeno 50 milioni, ma in realtà tutte superiori, tranne la prima con Romero, che passò al Tottenham. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Andiamo a recuperare un po' di audio in questa parte. Vai.
Ciao Marco, Luigi.
Ciao Luigi.
Ma questi arabi quando cazzo proprio hanno?
Buoni, eh? Quanti soldi hanno, ha detto? Tanti. Ah, petrolio, tanti, vabbè. C'è la parola Cina, occhio ragazzi. Dai, su, facciamo i bravi. Vai!
Ciao Marco, Luigi da Novara. No, alla luce degli ultimi risultati del PSG, no? Io, una volta di più, diciamo, sottolineo il fatto che tutti si sorprendono come ha fatto l'Inter a prendere 5 gol in finale. Ragazzi, questi qua sono ingiocabili. 5-0 all'Inter, 4 per l'Atletico, 4 per il Real Madrid. Cioè, il calcio è questo, cioè, se questi sono più forti hanno 3 marce in più rispetto agli avversari. Quindi non state lì tanto a stupirvi della debacle dell'Inter. Abbiamo fatto la nostra figura, ma se non ne prendevamo 5 ne prendiamo 3-4. Il calcio è questo, eh. Oh, solo quello volevo dire. Ciao.
Bene, andiamo avanti con un altro audio.
Ciao Marco, sono Alessandro da Castagnole Piemonte, in provincia di Torino.
Ciao Alessandro.
Secondo te...
Voce nuova, mi sembra di sentire.
Questo sistema Real sta bruciando tanti talenti come Mariano Diaz, e come può essere stato uno come Brahim Diaz o Rodrigo, tutta questa gente qua, Hendrik, Arda Güler. Mi sembra che siano un po' usati per... poi lasciarli lì, sono giovani, li lasciamo in panchina, quando entrano non fanno bene, così poi c'è la scusa che li bruciamo. Cosa ne pensi? Ciao.
Ma di Real Madrid diceva lui? Se ho capito Real Madrid. Però il Real Madrid dà anche possibilità ai giovani di giocare, insomma, ne ha provati qualcuno. Cioè, allora, io oggi stamattina si parlava proprio del nuovo allenatore Ciabeloso del Real Madrid, che già viene, mi sembra, un po' criticato in Spagna dopo questa sconfitta, eccetera. Però io credo una cosa, intanto è chiaro che quando vai ad allenare una squadra come Real Madrid, di grandi club, quando perdi così in maniera pesante, noi non ci dobbiamo meravigliare dell'ego che ha avuto la sconfitta dell'Inter, se qualcuno la sottolinea, perché la stessa Juventus perde con il City, ha un eco pesante, lo stesso Real Madrid perde 4-0 col Paris Saint-Germain, c'ha un eco pesante. Una grande squadra, mettiamocelo in testa, quando prende un'imbarcata del genere è una grande notizia, è una notizia, c'è poco da dire. Cioè, non è che, voglio dire, con tutto il rispetto, perde 5-0 il Lecce contro una grande squadra è una cosa che nel calcio rientra quasi nella normalità, nella situazione che può accadere. Quando un'imbarcata del genere la prende una grande squadra, l'eco è maggiore e quindi ci sono delle critiche, è normale, non solo. Questa succede, dipende anche dove succede, succede in una finale di Champions, l'eco è ancora più forte, succede magari nel Mondiale per club che ha la prima esperienza, fa sempre comunque effetto. Per quale motivo? Perché ti chiami Real Madrid. E quando il Real Madrid prende 4 gol, è chiaro che c'è l'eco, c'è la critica. E il tecnico del Real Madrid adesso è già criticato, sotto accusa per le sue idee, eccetera, anche per, diciamo, questo problema con Mbappé, con i compagni, tutta una serie di situazioni. Però io l'ho detto stamattina e lo ribadisco, poi vorrò sentire anche Stefano tra poco, credo che bisogna dare un po' di tempo a Xabi Alonso, perché deve fare un certo tipo di lavoro, sta cambiando qualcosa, ma quando alleni una grande squadra il tempo deve essere sempre ridotto, perché comunque le pressioni sono maggiori e bisognerà vedere quanto una piazza come Madrid, soprattutto il Real, che sono abituati a vincere sempre e comunque, possono attendere questo allenatore dopo la prima sconfitta pesante che ha avuto al Mondiale per Club. Però a mio giudizio il Mondiale per Club, per chi ha cambiato l'allenatore, è anche un modo per cominciare, per vedere un po' di lavoro. Non si può pretendere tutto subito già da un'uscita di questo tipo. Ci abbiamo ancora un audio da recuperare.
Ciao Marco, rispetto al discorso di Retegui, il suo trasferimento, io trovo ipocrita fare certi discorsi, non doveva andare, è troppo giovane, i conti in tasca agli altri non bisogna farli mai, e soprattutto sfido ognuno di noi a rifiutare uno stipendio 10 volte superiore a quello che percepisce, qualsiasi sia il lavoro. Detto questo, però, secondo me il calcio sta prendendo una deriva che porterà a non belle cose, perché se un Retegui, che è un giocatore normalissimo, va a percepire 20 milioni di euro all'anno, cioè più di Yamal, di Haaland, che sono i calciatori magari più forti in questo momento, lo trovo veramente assurdo.
Sono d'accordo con te, ma ripeto, questo è l'andazzo, noi ci dobbiamo adeguare, è un mercato che non ha più senso, ragazzi, parliamoci chiaro. Adesso noi ci piace parlare perché poi è bello, no, vedere i nomi che vengono accostati, però è un mercato che non ha più senso. Ne parlavo prima con Stefano un attimo, che ci siamo incrociati, ho detto, pensate, viene acquistato dal Galatasaray Osimhen a 75 milioni, Retegui a 70, praticamente 5 milioni di differenza tra uno, permettetemi di dire, che è forte, Osimhen, è uno che per me rimane un normale attaccante, e quindi questo ci fa capire che tutto è falsato, che lì falsano tutto. Cioè, lì io posso comprendere la spesa del Galatasaray di andare a prendere Osimhen a 75 milioni, perché uno che fa la differenza è uno che ha giocato lì l'anno scorso e ha fatto un sacco di gol e magari può anche darti un contributo nelle coppe europee, ma che te vai a spendere tutti quei soldi in Arabia per Retegui vuol dire falsare tutto, vuol dire falsare tutto. Dammi un altro audio.
Buongiorno a tutti. Ma parlando di Atalanta, a me dal primo giorno che hanno ufficializzato, diciamo, l'arrivo di Juric, sinceramente non è che ci fossi molto, cioè che non mi convince molto, insomma, questa scelta. Secondo voi era impossibile arrivare a qualcosa di più adeguato per il livello di questa squadra, che ha raggiunto una Coppa Europea e ottimi piazzamenti in campionato? Grazie.
Sì, io ti dico di sì, ti rispondo velocemente, poi la rigiro anche a Stefano tra pochissimo, qui con noi in studio. Per me sì, però ieri ho sentito dire che insomma è l'erede di Gasperini e tutte queste storie qui. Io continuo a dire che certi allenatori, se qualche mese fa, dico all'inizio della stagione, se andavamo a dire a qualcuno, guardate che l'Atalanta a fine stagione prende Juric e la Juve prende Tudor, non ci credeva nessuno. Non ci credeva nessuno. Mi fermo qua. Facciamo il break? Ci siamo? Mi vuoi dare un ultimo audio? Veloce? Vai.
Ciao Marco, se io fossi un rettore della Bocconi, dell'Università di Milano, chiederei alla dirigenza dell'Atalanta di venire a fare una lezione per come si gestiscono le società. Cioè, loro riescono a prendere dei giocatori pressoché sconosciuti,
bravo,
a poche migliaia di euro, e li rivendono minimo 50, 60, 70, 80 milioni.
Bravo.
Cioè, senza fare una piega. Cioè, loro vogliono 50, prendono 50, chiedono 60, arrivano 60 milioni.
Qui volevano 70.
È da studiare.
No, bravi. Grande osservazione di Enrico, la ripropongo tra poco. Allora, mi sembra che ci dobbiamo fermare però adesso. Break, perché parte, diciamo, dopo l'anteprima Maracanã parte con tutti gli amici, tra pochissimo Stefano Impallomeni. Ripartiamo da questo valzer di attaccante che potrebbe, diciamo così, attuarsi. Faccio commentare anche questa cessione di Retegui e anche di Osimhen. Insomma, abbiamo appena iniziato, state con noi, stiamo per